Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Guarda il cielo e conta le stelle. Abramo, uomo della fede. Un programma del padre Gianfranco Barbieri, presentato da Monia Parente. Ottavo incontro. Abramo, il pellegrino che c'è in noi.
Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto al padre Gianfranco Barbieri che è con me in studio.
Benvenuti anche voi carissimi ascoltatori.
Padre Gianfranco, siamo all'epilogo della saga di Abramo. Oggi si conclude questa serie di trasmissioni che lei ha voluto dedicare alla figura del grande patriarca, nostro modello nella fede. Ripartiamo dunque dall'episodio che è stato narrato nell'ultimo incontro.
Sì, nell'ultimo incontro avevamo lasciato Abramo sceso dal Monte Moria, dove era stato chiamato a compiere il sacrificio che poi il Signore aveva fermato. Tutti sappiamo, conosciamo quell'episodio. Da quell'episodio alla morte di Abramo ci sono in mezzo altri tre racconti interessanti: la morte di Sara e l'acquisto di una tomba, le nozze del figlio Isacco e, forse pochi ascoltatori sanno, le nozze di Abramo con Chetura, nuove nozze, dalla quale avrà ben sei figli. La Sacra Scrittura riporta anche l'elenco dei popoli che discendono dalla stirpe di Abramo, confermando in questo modo in pienezza la promessa di Dio. La promessa che Dio ha fatto si compie pienamente.
Dunque questi i tre episodi che precedono la morte di Abramo e che la Sacra Scrittura riporta. Qual è il loro significato?
Beh, la morte di Sara è interessante non solo per il racconto della morte in sé, ma soprattutto per la lunga, estenuante trattativa tra Abramo e i padroni del terreno sul quale Abramo vuol costruire la tomba per Sara. Per acquistare quella tomba si fa una lunga trattativa, il cui significato è evidente. Abramo aveva ricevuto la promessa di una terra, ma per il momento non ha ancora niente, e se vuol seppellire la moglie la deve pagare questo pezzettino di terra e a caro prezzo. Questo è il primo episodio che ho accennato così brevemente. Quindi la promessa della terra è ancora lì, sospesa. Abramo non l'ha ancora ricevuta pienamente. Le nozze del figlio Isacco. Il racconto qui è lunghissimo, forse il racconto più lungo di tutta la saga di Abramo. Abramo manda il suo servo Eliezer, manda nella terra dalla quale era uscito a cercare una moglie per il figlio Isacco. Il racconto è bellissimo perché il servo parte, poi arriva presso il pozzo perché era lì che di solito si incontravano le future spose, fa inginocchiare i cammelli, è bellissima la descrizione, e incontra finalmente la futura sposa del figlio Isacco, di nome Rebecca, sposa che porterà immediatamente a Isacco, sotto lo sguardo anche compiaciuto di Abramo. Qual è il senso di questo racconto? Perché lo accenniamo qui? Perché il racconto vuol dire che Abramo non vuole assolutamente tornare indietro e fa perfino giurare al servo che mai avrebbe portato, anche se Abramo fosse morto, mai avrebbe riportato il figlio là da dove Abramo era uscito. Era uscito, aveva obbedito a Dio, non si tornava indietro più, punto e basta. Quindi né Abramo né Isacco torneranno indietro, per prendere la moglie, manda addirittura un servo. Qual è il senso? L'obbedienza a Dio non deve essere rimangiata, non deve trovare altre scorciatoie. Ed infine, le nuove nozze di Abramo con Chetura, dalla quale Abramo avrà ben 6 figli. E qui è interessante, colui che aveva fatto fatica, aveva penato per avere un figlio solo, finalmente, quando ha obbedito a Dio sul monte Moria, finalmente adesso può avere una lunga discendenza, 6 figli. Con questo racconto si vuol sottolineare che i popoli confinanti con Israele tutti discendevano da Abramo, come la benedizione di Dio aveva detto: in te si diranno benedette tutte le nazioni. Israele era il popolo eletto, ma gli altri popoli non avevano minore dignità. Un messaggio universale grandioso, perché mentre Israele segnava in Abramo con forza la sua elezione, l'unicità di questo popolo, il racconto fa dire: sì, ma guarda che gli altri popoli sono popoli con la loro dignità, discendono addirittura anch'essi da Abramo.
Dal libro della Genesi. L'intera durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele, nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Socar, l'ittita, di fronte a Mamre. È appunto il campo che Abramo aveva comprato dagli ittiti. Ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui, Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacairoi.
Questo è il brano che fa da sottofondo al nostro incontro odierno, un brano che si apre con una annotazione precisa riguardo la durata della vita di Abramo, 175 anni.
Sì, anzitutto l'ascoltatore che ha buona memoria si ricorderà dunque che sono esattamente 100 anni in più di quando aveva lasciato Carran, dalla prima obbedienza, diremmo così, al Signore. Il suo trapasso quindi avviene con serenità, lo circondano i figli e qui colpisce la presenza di Ismaele, che era stato cacciato, ma che a quanto pare non se l'è presa più di tanto. Da buon figlio ritorna al letto del padre morente. Quindi si riunisce l'intero clan familiare con dignitosa compostezza. E il ritrovo per questo saluto estremo permette ancora una volta di far risaltare che l'erede della promessa è soltanto Isacco, veramente benedetto dal Signore. E Isacco incomincia il suo cammino proprio dal pozzo di Lacairoi, il pozzo del vivente che mi vede, quasi a dire di nuovo anche lui sotto lo sguardo provvidente e attento di Dio. E la sepoltura di Abramo avviene nelle grotte di Macpela, là dove era stata già sepolta la moglie Sara. Anche questo particolare ci dice che Abramo, solo da morto, può risiedere, scusatemi l'espressione, in una terra propria, ma non quella che Dio gli ha promesso, bensì quella che lui ha pagato. Non è più pellegrino, finalmente potremmo dire è a casa sua. Però il racconto sottolinea soprattutto questo morire sazio di giorni, che è un'espressione semitica, ebraica, che dice una vita realizzata pienamente, felice, vissuta con fiducia in Dio e con tanta serenità, quella vita che tutti vorremmo. Nel linguaggio semitico si dice morì felice e sazio di giorni. anche qui, in una società come la nostra, sempre più incapace di affrontare il tema della morte con la dovuta serenità e dignità, noi cristiani abbiamo questo prezioso messaggio. Se dovessimo lasciarci illuminare dalla fede, saremmo sorretti anche noi dalla certezza che tutto ciò che Dio ha incominciato con noi avrà un seguito, non andrà perso. Non tutto finisce con la morte, almeno per chi crede, come per Abramo. In questa vicenda il popolo eletto ha intravisto quasi in nuce il senso della propria storia, come se ogni credente fosse chiamato a rivivere nel proprio piccolo, nella propria esistenza, la storia di Abramo, le medesime tappe, il medesimo percorso. E in questa prospettiva, quindi, la vicenda di Abramo diventa quasi la profezia della vita di ogni credente, chiamato a lasciare le proprie sicurezze per fidarsi di Dio, accettare le sfide che Dio ci fa incontrare lungo il cammino per approdare il medesimo traguardo. E questo riguarda il popolo eletto, ma anche i primi cristiani hanno ripercorso, per così dire, le tappe della vicenda di Abramo alla luce di Gesù, interpretando in chiave spirituale la vicenda umana di Abramo, quasi a dire: quel pellegrinaggio che ha fatto Abramo è un po' anche il pellegrinaggio che dobbiamo percorrere ciascuno di noi.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare, e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora, invece, essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città.
Come la lettera agli Ebrei ci aiuta a comprendere la vicenda di Abramo e soprattutto a comprenderne l'attualità.
Dunque, molto difficile la lettera agli Ebrei, eh? Rilegge il soggiorno di Abramo nella terra promessa alla stregua di quello di uno straniero, di un residente provvisorio. Addirittura c'è la lettera agli Ebrei dice che Abramo fu pellegrino come quegli extracomunitari che abitano e lavorano in una certa zona, magari vicino a noi, senza però avere i nostri diritti, o non tutti. Oggi per noi è già più facile, ma in passato gli stranieri vivevano con noi, lavoravano con noi, ma non avevano tutti i nostri diritti. Ecco, Abramo è stato così. Il suo continuo peregrinare non è un semplice vagare senza meta, bensì un cammino che lo fa percepire su questa terra come un pellegrinaggio. Abramo poteva credere di essere arrivato sul monte Moria al termine del suo pellegrinaggio, per noi cristiani il vertice della nostra obbedienza, il vertice del nostro cammino sarà quello della patria celeste, quello che noi tante volte chiamiamo il paradiso, insomma. In questo contesto veniamo richiamati a un tema che sta facendo discutere molto gli esperti oggi, il tema della terra promessa. Esiste questa terra promessa? Beh, Abramo non vi è nato e, come abbiamo sentito, è morto senza possederla. Ma anche il popolo di Israele, escluso i figli di Giacobbe, poi tutto il popolo di Israele è nato in Egitto. Quindi non era quella la sua terra. La riceverà in dono? Forse, ma dopo aver combattuto una guerra. Dio aveva promesso la terra di Canaan, ma solo dopo l'esilio babilonese Israele cercò di definire i confini a partire da quello di Davide. Ma la vicenda storica di tutto Israele farà percepire sempre più, ecco questo è il punto che vorrei richiamare con attenzione, farà percepire la terra promessa sempre meno come una terra geografica e sempre più come i connotati di una terra celeste, quella che noi osiamo chiamare normalmente il paradiso. E allora il senso della vita di Abramo, il senso della nostra vita, siamo anche nel mese dei morti, quindi si addice bene questa riflessione, sta nel camminare guardando in alto, guardando le stelle, guardando il cielo, perché là siamo diretti. E allora tutta la nostra vita acquista un senso particolare, le fatiche, le prove, le delusioni, le amarezze, come le gioie, tutte vengono contemplate, vengono sintetizzate in questa tappa finale, là in cielo, dove non solo alzeremo lo sguardo, ma chiameremo come il Signore le stelle una ad una per nome.
E ci avviamo alla conclusione di questa serie dedicata ad Abramo. 8 incontri che ci hanno fatto conoscere meglio la vita familiare, la umanità del grande patriarca. Un modello della fede, un modello molto vicino, un modello imitabile.
Certo, certo. Userei un'immagine. Abbiamo camminato anche noi con Abramo, cercando di cogliere il segreto della sua fede e della sua amicizia con Dio. Uso un'espressione che una volta mi disse una suora quando commentai questo brano. Mi disse: padre, ci ha fatto camminare dentro le ciabatte di Abramo. Mi sembra simpatica questa immagine. Abbiamo camminato con Abramo dentro i suoi sandali, abbiamo ammirato la sua intramontabile giovinezza, unica nel suo genere. Infatti nell'età in cui intraprende l'avventura è l'età in cui solitamente noi andiamo in pensione, ma lui invece inizia, quasi con una giovinezza senza fine. Poi ci ha colpito anche il modo con cui Abramo si comporta. Alla fin fine continua a camminare, non fa nient'altro se non obbedire a Dio. E i numeri ovviamente hanno un valore simbolico che intendono mettere in evidenza l'azione e la potenza divina che sorregge questo cammino. Così la sua carta d'identità, la carta d'identità di Abramo, più che di un uomo, sembra alla fin fine parlarci di un cammino, di un pellegrinaggio, del Dio che ci chiama. E seguendo da vicino abbiamo ammirato i tratti e i diversi aspetti della personalità di Abramo. Cioè, a volte è obbediente, fino all'eroismo. Altre volte è fragile, fino alla codardia, l'abbiamo visto. È un uomo di pace e di fratellanza, ma ha fatto anche la guerra. È sontuosamente ospitale per certi aspetti, ma poi ha cacciato via Agar. È silenzioso in certe obbedienze ed è oltremodo loquace in certe altre. Cosa vuol dire? Nulla di prefabbricato, nulla di mitico. Solo un uomo vero, con virtù e difetti, come tutti noi. Ammiriamo la sua docilità al volere divino e la sua fede grande, tanto da venirgli computata a giustizia. Ed è in questo che Abramo diventa modello per noi. Tante volte pensiamo che il santo, il cristiano migliore, sia quello che non ha difetti. Non è così. Siamo chiamati ad obbedire a Dio. L'obbedienza a Dio qualche volta ci fa arrabbiare, qualche volta ci sconcerta, qualche volta ci fa ribellare. Ma come Abramo l'importante è tutte le volte arrendersi al Signore, arrendersi a Lui e tenere sempre alto lo sguardo. Allora la nostra vita non sarà un camminare a testa bassa con gli orizzonti limitati, ma alzare lo sguardo al cielo, vedere le stelle, per un cammino illuminato pur anche nella notte dal chiarore delle stelle.
Grazie padre Gianfranco Barbieri per essere stato con noi.
Grazie a voi e spero di avervi entusiasmato a rileggere da soli queste pagine splendide della Sacra Scrittura.
E ci lasciamo anche oggi ascoltando una preghiera scritta da lei. A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Noi ti lodiamo, Signore, Padre di tutte le genti, perché ci hai donato Abramo, uomo semplice, forte e fragile ad un tempo, esempio concreto e stimolo potente per la fede di intere generazioni di credenti. A lui il tuo popolo ha guardato per comprendere la sua elezione, conoscere la sua missione, attendere la sua redenzione. E Maria di Nazareth, cantando il Magnificat, esalta nel Figlio Gesù il segno della tua fedeltà alle promesse e l'adempimento pieno della tua alleanza. Padre Santo, hai chiamato a partecipare anche noi al grande pellegrinaggio della stirpe umana che lungo i secoli ha ripercorso le orme del grande patriarca. Seguendo lui, abbiamo imparato a credere nella tua fedeltà, ad affidarci totalmente a te, a seguire e ad amare il Figlio tuo, Gesù. Donaci ora il tuo spirito, che faccia di noi veri figli di Abramo, consapevoli d'essere annoverati membri della Chiesa, pellegrini protesi verso la città eterna, che brilla nel cielo di innumerevoli stelle e della quale architetto e costruttore sei tu, Signore, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Guarda il cielo e conta le stelle. Abramo, uomo della fede. Un programma del padre Gianfranco Barbieri, presentato da Monia Parente. Ottavo incontro. Abramo, il pellegrino che c'è in noi. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.